Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Iran difende la sua risposta alla risoluzione dell'AIEA. Battaglia Severodonetsk, truppe Kiev si ritirano. Russia, sostegno da Cina, Corea del Nord e la Lega Araba. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 14 giugno 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'arte persiana. Per chi vuole ascoltare le programmazioni di Radio Italia in file audio, basta andare sul sito di Radio Italia parsoday.com/it. Per chi vuole scriverci, l'indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Tra poco. La risposta della Repubblica Islamica alla risoluzione anti-iraniana dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, è stata decisa e appropriata. Così il portavoce agli esteri iraniano Said Khatibzadeh nella conferenza stampa settimanale. La risoluzione ha creato ostacoli sul percorso dell'attuazione dell'accordo sul nucleare iraniano, ufficialmente chiamato Piano d'Azione Congiunta Globale Barjo. Mercoledì il Consiglio dei Governatori dell'AIEA ha adottato una risoluzione proposta dagli Stati Uniti e da tre paesi alleati di Washington che hanno firmato, gli stessi paesi europei, la cosiddetta Troica, Barjom, ovvero Inghilterra, Francia e Germania. La risoluzione accusa l'Iran per la mancanza di collaborazione con l'organismo di controllo sull'energia nucleare dell'ONU, cioè AIEA. La risoluzione è stata approvata dopo che il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha fatto una visita nei territori occupati nella Palestina occupata e ha incontrato le autorità del regime sionista. Lo scorso 9 giugno la Repubblica Islamica ha annunciato che alcune telecamere di sorveglianza del sistema di monitoraggio in alcuni siti iraniani sono state proprio rimosse. L'Iran ha informato l'AIEA del ritiro di 27 telecamere di sorveglianza. Dopo questa decisione, il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, in una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres, ha criticato gli Stati Uniti e la Troica europea per aver presentato loro, per mano dell'AIEA, quella risoluzione, definendola frettolosa, non giusta e politicamente motivata. Le truppe di Kiev si sono ritirate dal centro di Severodonetsk, la città strategica. la cui conquista darebbe alla Russia il controllo dell'intero Lugansk, lo fa sapere lo Stato Maggiore ucraino nel suo ultimo aggiornamento, assicurando comunque che la battaglia continua. La notizia è arrivata dopo che funzionari russi avevano precedentemente annunciato del successo delle loro truppe nel respingere le forze ucraine dalla città. Intanto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha annunciato che il porto di Mariupol, nell'Ucraina meridionale, ha ripreso le sue attività dopo essere stato sminato 2 settimane fa. L'esercito russo, dopo aver preso il controllo della città e del porto strategico, ha avviato le operazioni di sminamento della costa e nei giorni scorsi lo stesso funzionario della difesa di Mosca, cioè Shoigu, ha dichiarato che il porto era stato liberato dalle mine che stava funzionando normalmente ricevendo navi da carico. Situato sul Mar d'Azov, che si affaccia sul Mar Nero, il porto di Mariupol, proprio prima dell'operazione speciale militare russa del 24 febbraio, era il secondo porto civile più importante dell'Ucraina. In particolare, ha consentito di esportare in massa la gigantesca produzione ucraina di cereali. Anche la Cina ha confermato il suo supporto alla Russia, pur confermando di non aver fornito armi a Mosca. Un conflitto o una guerra sono l'ultima cosa che la Cina vorrebbe vedere in Ucraina. Allo stesso tempo, non crediamo che la massima pressione o sanzioni possano risolvere il problema, ha affermato il ministro della difesa cinese Wei Fenghi, osservando che al contrario, le sanzioni e la massima pressione potrebbero causare ancor più tensioni e peggiorare ulteriormente il problema. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito il pieno sostegno al presidente russo Vladimir Putin, a dispetto della campagna di pressione promossa dagli occidentali contro Mosca per via dell'operazione militare speciale. In Ucraina, il popolo russo ha ottenuto grandi successi nel portare a termine la giusta causa di difesa della dignità e della sicurezza del proprio paese, affrontando ogni sorta di sfide e difficoltà, ha affermato Kim in un messaggio a Putin per la giornata, cioè per la Russia Russia Day. I paesi arabi subiscono forti pressioni da parte dell'Occidente affinché prendano posizione sulla crisi in Ucraina e condannare le azioni militari della Russia, ma non cedono a questi dettami. Lo ha affermato il segretario generale della Lega Araba, Ahmad Abdul Rayt, in un'intervista alla TV di Stato egiziana ripresa dall'agenzia russa ITARTAS. La situazione internazionale è molto delicata oggi, così come la situazione nella regione. Il mondo occidentale sta esercitando una pressione palese sugli stati arabi affinché partecipino alla campagna di isolamento della Russia. Noi arabi abbiamo un'azione collettiva nel contesto della crisi russo-ucraina, ha detto il segretario generale della Lega Araba. I primi mezzi corazzati da parte della Germania sono già pronti, ma manca l'approvazione del governo tedesco alla consegna all'Ucraina. Lo ha affermato il produttore di armi, Rheinmetall, citato dal quotidiano Bild. L'amministratore delegato Armin Papperger ha dichiarato a Bild che l'azienda sta riparando circa 100 veicoli e che alcuni di questi sono già utilizzabili. Tuttavia, ha precisato, spetta a Berlino decidere dove spedirli. Sulla questione è intervenuto anche l'ambasciatore ucraino in Germania perché rifiutata all'esercito ucraino questi carri armati, mentre l'Ucraina sta sanguinando nel Donbass davanti ai vostri occhi, ha detto. Cambiamo pagina. Trump ha attaccato la commissione d'inchiesta della Camera sul 6 gennaio, definendo i lavori una parodia di giustizia, una caccia alle streghe sulla sua piattaforma social. L'ex presidente americano prende di mira anche il suo ex ministro della giustizia, William Barr, che non ha avuto il coraggio di perseguire le frodi elettorali perché aveva paura di essere messo sotto impeachment, ha detto l'ex presidente americano. E l'ex primo ministro del regime sionista Ehud Olmert ha detto che il suo successore Benjamin Netanyahu soffre di una malattia mentale. Netanyahu in carica primo ministro del regime sionista dal 31 marzo 2009 al 31 giugno 2021 ha respinto le affermazioni di Olmert, secondo cui Netanyahu, sua moglie e suo figlio soffrono di malattie mentali e proprio sono anche in trattamento psichiatrico. Netanyahu ha intentato una causa contro il suo predecessore in un tribunale Tel Aviv con l'accusa di diffamazione e insulto. Ha detto Olmert: ha cercato di distorcere la realtà della mia famiglia davanti a tutti. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Conflitto Ucraina, cambiamenti in arrivo. Dopo quasi 4 mesi dall'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, il vento della propaganda in Occidente sembra essere forse sul punto di cambiare. Il disastro militare a cui stanno andando incontro le forze del regime di Kiev, assieme alle conseguenze economiche provocate dalle sanzioni e al crollo dell'interesse dell'opinione pubblica per un conflitto venduto assurdamente come una battaglia per la democrazia, rendono sempre meno sostenibile la situazione attuale. Non è perciò da escludere che a breve ci possano essere cambiamenti nell'atteggiamento degli Stati Uniti ed Europa, fino ad una possibile cessazione delle ostilità. Questo almeno sembra essere il significato di editoriali e articoli apparsi di recente sulla stampa ufficialmente, segnati da toni pessimistici di segno molto diverso da quelli delle prime settimane della guerra, nonché delle prime avvisaglie di una corsa a scaricare le responsabilità di quanto sta accadendo in Ucraina. A farne le spese potrebbe essere proprio il presidente ucraino Zelensky, il cui status del cosiddetto, per così dire, eroe, celebrato in tutte le sedi immaginabili in Occidente, rischia di crollare miseramente in parallelo con esaurimento dell'utilità del suo paese ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di Washington. La realtà sul campo si sta in definitiva imponendo malgrado lo schermo alzato sulla verità da media governi occidentali. Le decine di miliardi di dollari in armi gettate nel buco nero dell'Ucraina non hanno fatto nulla e probabilmente nulla faranno per cambiare le sorti del conflitto. Soprattutto nella regione del Donbass la situazione è sempre più difficile da nascondere. Kiev continua a subire perdite di uomini e le stesse autorità ucraine stimano tra i 100 e i 200 morti al giorno tra militari ucraini. L'artiglieria russa colpisce senza sosta le postazioni e i depositi di armi ucraini, distruggendo spesso le armi inviate dall'Europa prima ancora che raggiungano il fronte. Il dramma che stanno vivendo i soldati ucraini si è trasformato infine in aperta ribellione contro i propri comandi, con il moltiplicarsi di diserzioni e denunce sui social media, tanto da far pensare ad un imminente tracollo delle linee difensive nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. Anche in questo programma parleremo dell'arte dei Seleucidi e Parti. Come abbiamo detto, i Parti erano una tribù nomade che abitava il Khorasan settentrionale, conosciuti con questo nome a partire dal tempo degli Achemenidi. Dal punto di vista religioso erano Mazdei, forse anche Zoroastriani, dato che la mitologia iranica vuole Zarathustra originario del Khorasan settentrionale e della zona di Balkh. Qualcuno ipotizza che i Parti discendono dai Sakha, ma la loro lingua, appartenente al gruppo dell'Avestico e dell'antico persiano, prova la loro origine iranica. Il territorio dei Parti era conosciuto con il nome di Parnia e costituiva una delle satrapie achemenidi. Nel 250 a.C., guidati da un condottiero che il greco Strabone chiama Arsace, i Parti cominciarono a premere contro i Seleucidi, riuscendo, dopo la ribellione di Balkh, uno dei regni del Khorasan del nord, a spingerli prima verso l'interno dell'altopiano iranico e poi ancora più in là fino a Babilonia. L'Iran cade così nelle mani di Arsace I, anche se fu solo nel periodo di Mitridate I che tutto il regno passò sotto il dominio degli Arsacidi. Il culto di Mazda, della generosità e della retta via praticato dagli Arsacidi, permise loro di essere accettati dai persiani e di governare il paese per più di 5 secoli. Dopo aver allontanato i Seleucidi, i Parti non rivoluzionarono la struttura burocratica, scardinando le precedenti istituzioni organizzative, né imposero con la forza le loro idee religiose. I sovrani Arsacidi si definivano nelle monete amici della Grecia. C'è da chiedersi se fosse effettivamente amici dei greci, oppure cercassero di mantenere un'alleanza politica per evitare uno scontro militare con essi, che costituivano comunque una minaccia, come aveva dimostrato l'esercito di Alessandro. Dal punto di vista storico, la verità è ancora oscura. Quello che invece è incontestabile è che Mitridate I costrinse i greci entro la Siria. Sotto gli Arsacidi le minoranze religiose godevano della più totale libertà, potendo vivere secondo i propri usi, costumi e leggi. Veritieria oppure no, la definizione di amici dei greci fece insorgere nei persiani un sentimento di discriminazione ed essi si mostrarono ostili agli Arsacidi fino a quando non fece la sua comparsa un potente condottiero appartenente ad una nobile stirpe che rovesciò il potere della loro dinastia. Durante il regno di Artabone V, infatti, Ardeshir I il Sassanide riuscì ad abbattere, dopo 5 secoli, il governo Arsacide e le truppe sconfitte ripararono in fretta verso il Khorasan. Probabilmente la causa della scarsa attenzione prestata dagli storici persiani e anche da Ferdowsi agli Arsacidi e della scomparsa stessa del loro ricordo durante il periodo sassanide fu proprio questa proclamata amicizia verso i greci. Nonostante ciò, non si deve dimenticare che i parti cercarono di contribuire quanto poterono allo sviluppo dei commerci e alla sicurezza della via di comunicazione del paese, dedicandosi anche alla costruzione di vie carovaniere e città, ad esempio la città di Herat, distrutto dal Sassanide Shapur I, e la città di Dura, 250 avanti Cristo. Essi cercarono anche uno sbocco sul Mediterraneo, ragion per cui accolsero nel loro esercito i superstiti dell'armata greca e sconfitta dai Seleuciti. Un fenomeno del periodo Arsacide è la comparsa di un nuovo culto del sole, cioè uno dei culti degli antichi ariani che in questa epoca si diffuse con nuovo vigore grazie all'affermarsi della figura di Mitra, considerata della stessa stirpe di Zarathustra, la cui influenza si stese fino in Europa, a tal punto che nel III secolo d.C. il mitraismo fu vicino a divenire religione ufficiale dell'impero romano. L'influenza di questo culto in Europa fu tale che fece da battistrada alla diffusione del cristianesimo e anzi dopo l'adorazione dell'impero romano di quest'ultimo come religione ufficiale, molti elementi del mitraismo entrarono a far parte della fede cristiana. Ad esempio, la festa del Natale venne istituito esattamente nella data in cui prima veniva celebrato il Natale di Mitra, in corrispondenza del solstizio d'inverno. L'impatto del mitraismo in Europa fu tale da far dire a Renan che se mentre si stava affermando il cristianesimo fosse morto a causa di una qualche grave malattia, oggi il mondo sarebbe dominato dal mitraismo. Nonostante il loro dominio sia durato a lungo e sia stato caratterizzato da un'intensa attività commerciale e politica, delle testimonianze artistiche lasciateci dagli Arsacidi non rimane tutto sommato moltissimo. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.